capitolo, prego, e poi partiamo col discorso. La Bibbia dice, questo è scritto da Davide, e prima che lo leggo vorrei dire che c'è una, diciamo, una doppia significata nel, non una doppia significata, però si tratta di due personaggi, ok? C'è un modo di leggere questo e riferisce tutto al re Davide, però noi sappiamo che in certi casi il re Davide è anche un simbolo di Cristo, cioè il re Gesù Cristo. E le cose che leggiamo qui sono applicabili al re Davide e anche a Gesù Cristo, ok? Noi lo vedremo stasera nel senso largo, quello che è applicabile a noi, vedendolo come si tratta di Gesù Cristo. Però si tratta anche di Davide, la situazione in cui lui si trovava nella vita. Leggiamo Salmo capitolo 2. Perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto. Qui, per esempio, quando parla del suo unto, Davide, come re di Israele, era unto da Dio di essere quello che lui era, cioè re. Però Gesù Cristo è l'unto dell'Eterno, che lui è il re, o dovrebbe essere il re. Versetto 3, dicendo: rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro funi. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà e dirà: ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. Dichiarerò il decreto dell'Eterno, egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Chiedimi e io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per la tua possessione. Tu le spezzerai con una verga di ferro, le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra, servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Baciate il figlio perché non si adiri e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in lui. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola. Chiedo la tua benedizione sulla predicazione e l'insegnamento della tua parola, che ci possa essere edificante e incoraggiante, Padre, che noi poi possiamo mettere in pratica le cose che impariamo qui stasera ad accostarci, ad avvicinarci più a te tramite quello che impariamo qui. Io chiedo l'opera del tuo Spirito Santo in me per dire esattamente quello che vorresti tu che fosse detto, e anche l'opera del tuo Spirito Santo nel cuore di tutti noi per aiutarci a capire queste cose, Padre, che noi ascoltassimo queste cose con cuore pronti ad essere formati e modificati a base, Padre, della tua volontà. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Questo salmo dà una sorta di panorama largo della situazione in cui il mondo si trova sin dall'inizio alla fine del mondo. Noi stiamo vivendo una sorta di storia che Dio ha scritto. Dio ha aperto questo mondo, l'ha creato e ha messo noi in questo mondo con un progetto, con un piano, e ha messo sulla via tante azioni. La storia che Dio ha scritto ha un certo inizio, la storia ha una fine anche. L'inizio della storia è già stata scritta ed è già storia per noi, l'inizio. La fine della storia è anche stata già scritta. Noi sappiamo come finisce. Certi personaggi nella storia sono già stati stabiliti, cose che non cambiano. Il ruolo che Dio ha nella storia è già fisso e non cambierà. Il ruolo di Gesù Cristo in questa storia è già successo, è già fisso e non cambierà. Quello che cambia ed è sempre in azione, diciamo, la situazione flessibile o va bene, diciamo liquido, flessibile nella storia, è il ruolo che ha ogni individuo in questo mondo, che si trova in questo mondo, messo qui da Dio. Dio voleva che noi facessimo parte della sua faccenda in questo mondo, ed ecco perché siamo qui, perché Dio ha scelto di metterci qui. Nella storia scritto ci sono persone malvagi, c'è Satana, sappiamo il ruolo che lui ha nella storia, che lui in ribellione si è allontanato da Dio, volendo avere per se stesso il ruolo di Dio, voleva essere non nemmeno uguale a Dio, ma superiore a Dio, e Dio l'ha cacciato via a causa del suo orgoglio, a causa della sua ribellione, l'ha cacciato via dalla sua presenza. Satana poi entra in questo mondo perfetto che Dio ha creato e tenta ad Adamo ed Eva di coinvolgersi anche loro nella ribellione, e loro nella loro natura si sono coinvolti nella ribellione, e così il peccato entra nel mondo, la malvagità entra nel mondo e la maledizione entra nel mondo. Ed ecco, riniziamo con i primi tre versetti di Salmo capitolo 2, e la Bibbia dice: perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro funi. Queste parole sono state scritte circa 3.000 anni fa, ma racconta quello che esiste nel mondo anche oggi, che c'è gente nel mondo, e vorrei dire che magari fosse la minoranza della gente che avesse questo atteggiamento, ma non penso che sia così. Mi sembra che ormai in questo mondo è la maggior parte del mondo che tumultano e tramano cose vane, e sarebbe la maggior parte della gente della terra che si ritrova insieme cercando di mettersi contro Dio, cercando di slegarsi, rompere i legami di Dio, fra virgolette, le catene nel quale Dio ci mette. Non vuole la gente essere prigioniero di Dio, dicono, usando parole cattive, come se Dio fosse qualche cattivo che vuole il male per noi, e il mondo si mette contro Dio. Questa è una scelta che ogni persona può fare. La gente che si mette contro Dio sono contro Dio perché hanno scelto di essere contro Dio, è ribellione. La gente che è contro Dio non è contro Dio perché Dio è cattivo, la gente che è contro Dio perché sono ribelli e non vogliono essere nelle legami di Dio. Questo è l'atteggiamento brutto del mondo, che noi lo vediamo con i nostri propri occhi tutti i giorni, la gente che non riconosce Dio, e non solo gente che non riconosce Dio, ma sono proprio contro Dio, non vogliono parlare di Dio, ma se parlano di Dio, parlano di come Dio è cattivo, e come un giorno, quando sono davanti a Lui, spiegheranno a Lui tutti gli errori che Lui ha fatto, cercando in ogni modo possibile di rompere quello che sarebbe la legge naturale che Dio ha messo in questo mondo. Ci sono cose ingiuste e noi sappiamo che sono ingiuste perché la natura ci insegna che sono cose ingiuste, e queste cose che sono chiaramente ingiuste, il mondo di oggi vuole farli diventare normale, in ribellione contro Dio. Si impegnano fortemente di mettersi contro Dio. Sono personaggi nella storia che Dio ha scritto, che per scelto loro hanno deciso di mettersi contro Dio. Nessuno è costretto ad essere contro Dio. Pensiamo un attimo ad Eva. Eva non era costretta ad essere contro Dio, non era costretta a ribellarsi, non aveva nemmeno bisogno di quello che ha preso. Penso spesso a questo che Adamo ed Eva hanno fatto. Dio aveva messo loro in un terreno, un giardino perfetto, senza problemi. Il sole non era mai troppo caldo, non era mai troppo freddo, non c'erano le spine, non c'era paura di nulla, malattie non c'erano, non, gli animali non mangiavano gli esseri umani non mangiavano gli animali, era un ambiente proprio perfetto. C'era soltanto una regola: loro non potevano rubare, non potevano essere tentati dalla concupiscenza della carne, niente. Il peccato era praticamente impossibile perché regole non c'erano nemmeno, c'era soltanto una regola: non toccare il frutto di quell'albero che Dio aveva messo nel giardino, soltanto una regola. E loro, come sappiamo bene, hanno toccato comunque questo frutto. Come mai Eva ha fatto quello? Era costretta a farlo? No. Aveva fame? No. Quel frutto era in qualche modo meglio dell'altro frutto che aveva disponibile? No. Non era meglio in nessun senso, non era più bello, non aveva un gusto migliore, non riempiva meglio di altri frutti. Era giusto uno che Dio aveva detto di non toccare, e l'ha toccato in ribellione. E noi fino ad oggi ci troviamo in questa stessa situazione, che noi dobbiamo in questo mondo assicurarci che non viviamo in ribellione contro Dio, anche se la situazione nel mondo oggi è questo dei primi tre versetti di Salmo capitolo 1, che la gente si mette contro Dio. Non solo la gente, ma qui parla proprio dei re, delle potenze che esistono nel mondo. E noi viviamo oggi in un mondo in cui le potenze del mondo, quelli che gestiscono il mondo, si sono messi proprio contro Dio e farebbero del tutto per rompere le legame che Dio ha messo in questo mondo, cercando di fare il bene verso di noi, Dio, perché ogni regola che Dio ha imposto su di noi è una regola che serve a noi per il nostro bene. Dio non ha imposto niente regola che ci fa male, soltanto cose che ci fanno bene, e la gente del mondo, le potenze del mondo vogliono rompere, si mettono contro le regole di Dio, quello che Dio ha imposto come cose naturali, come cose buone che noi dovremmo seguire. E comunque la gente in ribellione contro Dio si mette contro per scelta, perché non è che deve per forza essere così. E dice, tramano cose vane. Vorrei sottolineare qui che tutto quello che il mondo ci offre è una cosa vana. Le cose del quale il mondo va dietro, ricchezze, fama, avere cose, avere oggetti, sono tante cose vane e noi non dovremmo andare dietro a quelle cose. La Bibbia ci dice, questa è la situazione attuale, era la situazione attuale 3000 anni fa ed è la situazione attuale di oggi. La Bibbia ci spiega anche però che anche se la gente si mette contro Dio, certe cose sono stabiliti e fissi, e quello è il ruolo che Gesù Cristo ha in questo mondo e per l'eternità, il ruolo che Dio ha per l'eternità, ora e per sempre. Versetto 4 dice: colui che siede nei cieli riderà, il loro Signore si farà beffe di loro, allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno, li spaventerà e dirà: ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. E questo è il ruolo che Gesù Cristo ha nel mondo oggi. Gesù Cristo è già messo sul trono sopra Satana, ha già vinto il peccato. Gesù Cristo con la sua opera sulla croce e tre giorni dopo risuscitandosi dalla morte ha vinto la morte. Lui tiene nelle sue mani le chiavi della morte e lui è il re sovrano di tutto. È certo che Satana nella sua potenza controlla tante cose in questo mondo, è vero questo, ma il vero e reale re nostro e di tutta la creazione è Gesù Cristo, è Dio. Mentre questo mondo fa progetti di essere contro Dio, in ribellione di rompere le legame che Dio ha imposto su questo mondo, regole per noi, e mentre fanno questo progetto per portare tutto questo mondo non sotto la potenza di Dio, ma sotto la potenza di Satana, il re, l'onnipotente, sovrano, è seduto sul suo trono dove è fisso e fermo, che non può essere spostato da quel trono, e ride perché il progetto che il mondo mette in piedi contro Dio fallirà. È tutto un grande fallimento. Noi guardiamo gente intorno a noi che vuole fare tante cose che sono contro Dio, peccati. Vorrebbero che anche noi fossimo coinvolti in quelle cose. Ho sentito questa settimana, ho parlato con una signora che una volta, diciamo che lei è credente, non è fedele più a nessuna chiesa, è rimasta in qualche modo deluso con la chiesa, come anche tante altre persone, e lei ormai, diciamo, ha perso fede anche in Dio in grande parte, e lei ormai ha iniziato a seguire, anche se dice di essere credente, dice: sì, io credo in Dio, però tante delle cose che sono scritte nella Bibbia sono cose vecchie che non contano più, tante delle cose che i cristiani considerano di essere peccati non sono davvero peccati, la gente dovrebbe essere libera a fare come gli pare. Ed è caduto proprio un credente in questa mentalità di tramare cose vane e di cercare di rompere i legami che Dio ha posato su di noi in questo mondo, le regole. E il mondo vorrebbe che fosse proprio così. E mentre succede tutto questo, c'è Gesù Cristo già seduto sul trono. Lui ha tutto sotto controllo e lui sa, e noi dovremmo sapere bene, che la gente di questo mondo e le potenze di questo mondo non sono capaci vincere questa guerra contro Dio. Noi siamo in mezzo di una guerra e quello che è già stato stabilito, e lo leggiamo ora, è che la fine di questa storia è già stata scritta. La guerra contro Satana è già stata vinta da Dio. Se leggiamo il versetto 7, 8 e 9, è scritto: dichiarerò il decreto dell'Eterno, egli mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Chiedimi e io ti darò le nazioni come tua eredità e l'estremità della terra per tua possessione. Qui è scritto che tutto quello che esiste appartiene a Dio ed è nel potere di Gesù Cristo, lo possiede Lui. Tu le spezzerai con una verga di ferro, le frantumerai come un vaso d'argilla. Cioè un giorno tutti questi del versetto 1, 2 e 3 che si sono messi contro Dio in orgoglio, in ribellione, desiderando di rompere le legami sotto il quale Dio ci ha imposto, tutti questi un giorno saranno sconfitti da Dio, da Gesù Cristo, che un giorno li possederà tutti, che li sconfiggerà tutti, e la vittoria di Dio sarà completa sopra questo mondo. Questa è la parte della storia che è come se fosse già successo, anche se ancora non è successo. È scritto in versetto 8: chiedimi e io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per tua possessione. Questa è una richiesta da parte di Gesù Cristo verso il Padre, il Dio Onnipotente, che ancora non è successo, ma basta la parola dalla parte di Gesù Cristo e finisce tutto questo. Ci sarà l'ultima grande battaglia, lo vincerà Dio e saremo a quel punto nelle mani di Dio, il mondo essendo giudicato e nel potere assoluto di Dio. Questa è come finisce la storia. Allora, e noi dovremmo vedere questo intorno, noi dobbiamo capire la situazione che esiste in questo mondo, le potenze di questo mondo contro Dio. Gesù Cristo invece, che è già seduto sul trono, che ha già vinto la vittoria contro il peccato, la vittoria contro questi, sono nelle sue mani e loro sono contro Lui. La domanda per noi stasera è questo: noi in questa storia dove ci troviamo? Che ruolo abbiamo noi in tutta questa panorama, in questa storia che Dio ha iniziato 6.000 anni fa, più o meno? Grande parte della storia è già stato fatto, però continua ancora la storia. Questi empi che tumultano, questi che tramano cose vane, questi che vogliono ritrovarsi insieme per fare un progetto, un piano, tutto contro Dio, questi che vogliono rompere le legami di Dio, questi stanno adoperando, lavorando ancora. È una storia che continua. Tante persone aumentano ai numeri di questi, mentre Gesù Cristo è già seduto sul trono, potente, aspettando soltanto il momento giusto, che dice è il momento del giudizio, e Lui torna, e tutto quello che vediamo nel versetto 9 succederà. E questa è la storia futura, è come se fosse già successo questo, però ancora non è successo, però la storia finisce così, è una certezza. La domanda per noi stasera è questo: che ruolo facciamo noi? Versetto 10 a 12 dice così: or dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra, servite l'Eterno con timore e gioite con tremore, baciate il figlio perché non si adiri e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. Noi possiamo scegliere di mettere in pratica quello che è scritto nel versetto 10, 11 e 12. Questo è l'opposto del versetto 1, 2 e 3. Infatti il versetto 2 va a contrasto con il versetto 11, che versetto 2 abbiamo i re della terra che si ritrovano e i principi che si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto. Cioè c'è un complotto nel mondo contro Dio, che il mondo si mette contro con un grande fervore, con un grande zelo. Fanno delle riunioni insieme cercando qualche cosa che possono fare per vincere la battaglia contro Dio, per conquistare Dio, quando invece il nostro atteggiamento dovrebbe essere quello dell'undici: servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. E noi dovremmo avere questo atteggiamento con lo stesso fervore e lo stesso zelo che ce l'hanno loro del versetto 2 contro Dio. Cioè noi dovremmo essere per Dio con la fortezza, col fervore e con lo zelo che ha il mondo contro Dio. Ci sono due lati, ci sono diversi ruoli che noi possiamo avere. Noi possiamo essere contro o possiamo essere per Dio. Noi scegliamo di essere sulla parte che un giorno sarà tutto distrutto o di essere sulla parte che vince. La storia è già scritta. Noi scegliamo poi il ruolo che noi vogliamo avere in questa storia, in questo panorama che Dio ci dà qui. Ci dice: voi avvicinatevi a Gesù Cristo, avvicinatevi a Dio, servitelo con fervore, servitelo con timore e gioite con tremore. È indirizzato questo ai re, ai giudici in versetto 10, della terra, ma il consiglio è per tutti noi di accettare la correzione di Dio. Cioè Dio entra e dice: allora voi avete sbagliato così, avete sbagliato cos'ha. E c'è gente del mondo che dice: no, va bene, noi siamo contro questo, e si mette contro Dio. Noi invece dovremmo accettare questa correzione. Questo è il perdono per il peccato, la confessione del peccato, è accettare la correzione. Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. E poi mi piace tanto versetto 12 che dice: baciate il figlio perché non si adiri e non periate per via. E abbiamo sempre il contrasto: il mondo vuole allontanarsi da Dio, il mondo vuole rompere le legami che Dio ha imposto su di noi. Il mondo non vuole parlare di Dio, il mondo non vuole pensare a Dio, vuole scappare da Dio. Ma tutto questo finisce male. Dio dice invece: no, baciate il figlio, cioè Gesù Cristo. E noi dovremmo avere l'atteggiamento che il nostro desiderio è di avere un rapporto intimo con quello che il mondo odia. Noi dovremmo cercare di essere il più vicino possibile a Gesù Cristo. Noi purtroppo vogliamo tutti trovare una via di mezzo, perché è difficile. Chi è così vicino a Gesù Cristo che lo serve con timore e gioisce con tremore, è così vicino che bacia il figlio, è troppo strano in questo mondo, troppo inaccettabile in questo mondo. E noi vogliamo sì un po' avvicinarci a Dio, però un po' anche essere nel mondo, perché fa comodo il mondo. Ci sono certe cose di questo mondo che fanno molto comodo, ma Dio qui dice: baciate il figlio. Cioè noi dovremmo desiderare di essere vicino a Gesù Cristo il più possibile e desiderare un rapporto intimo con Dio. di essere molto vicino quanto possibile a Dio. E poi è scritto: perché la sua ira può accendersi in un momento. E qui voglio sottolineare le cose che sto predicando costantemente ultimamente nella Chiesa, è questo, che la fine di tutto questo è vicino. Abbiamo letto Salmo 90 stasera, che parla di quanto è breve questa vita. Noi siamo come un'erba che cresce la mattina, già al pomeriggio è secco, va raccolto, già mangiato dalle bestie, portato via dal vento, e non dura, mille anni, come un giorno già passato per Dio. E la realtà della situazione in cui ci troviamo è questo. Quando è scritto qui: perché la sua ira può accendersi in un momento, noi dovremmo ricordarci che quello che vale in questo mondo è stare vicino a Dio, andare verso Dio, cercare Dio, metterci da parte con Dio, che è la parte che vince, che ha già vinto e vincerà ancora tutta la guerra finale. Perché fra poco sarà acceso l'ira di Dio contro questo mondo. Sì, va bene, fa scomodo a volte tutto questo, però dura poco, è breve, è molto breve questa vita in cui noi ci troviamo. Noi non abbiamo tanto tempo. E poi si accende l'ira di Dio contro questo mondo. Non voglio fare parte in nessun modo di una cosa contro la quale domani Dio lo distruggerà. Io voglio fare parte oggi in quello che durerà per l'eternità, cioè la vita per Gesù Cristo. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. La grande panorama è questo: Dio ci ha messo in questo mondo. Tanti sono contro, tante persone, le potenze di questo mondo e tanta gente di questo mondo sta cercando in ogni modo possibile di metterci contro Dio per rompere le legami sotto cui Dio ci ha posto. Mentre Gesù Cristo, sopra il suo trono, guarda giù alla situazione nel mondo e ride, perché Lui sa che ha tutto in controllo. Lui guarda questo mondo che si mette contro di Lui e ride dicendo: ma com'è possibile che vi mettete contro di me? Io ho già vinto tutto, non c'è più da decidere qui, soltanto decidere di andare con quello che ha già vinto tutto, ha già vinto la morte, ha già pagato per il peccato, ha già risolto tutti questi problemi. E il mondo comunque si mette contro Dio, odiandolo con orgoglio, in ribellione, e Gesù Cristo, già seduto sul trono di tutto, ride a questo. E Dio lo guarda e dice: guarda Gesù, quando me lo dici, tutti quelli che ci sono contro sono distrutti, il mondo è tuo, lo possiedi tu, basta che me lo dici. E poi ci siamo noi, e noi che facciamo? Ci mettiamo insieme a Dio o ci mettiamo insieme a questo mondo? Noi dobbiamo scegliere. Guarda, i fatti, la storia è già chiusa con Dio che vince tutto, ma io nel frattempo che faccio? Mi avvicino a Dio, lo servo con temore e gioisco con tremore, bacio il Figlio, ho passato tempo oggi con Gesù Cristo, ho aperto la parola, l'ho letto, ho pregato a Dio. Questa è una domanda che faccio per me stesso, è una domanda che noi dovremmo fare fra di noi. Ci siamo avvicinati oggi a Dio? Abbiamo servito Dio oggi? Domani potrebbe essere tutto già bruciato, domani Gesù Cristo potrebbe essere già tornato, il giorno che abbiamo vissuto oggi svanisce? È tutto vano quello che ho fatto oggi? Ho fatto qualcosa che conta nell'opera del Figlio, nell'opera di Gesù Cristo? Mi sono rifugiato in Dio oggi? Mi sono avvicinato a Lui? Su quale parte della battaglia mi sono trovato oggi? Sulla parte vincente? O mi sono trovato oggi nel mondo facendo parte con loro che sono contro Dio. Il mio desiderio per me stesso e la mia preghiera per me stesso è questo, che io sarei fedele di avvicinarmi a Dio. Baciate il Figlio, avviciniamoci a Lui, avviciniamoci a Dio, e che non avrei niente da fare con quelli che sono contro, perché io so già come finisce. Io so già nel mio cuore che Gesù Cristo regna soprattutto. Io so già nel mio cuore che un giorno tutto questo finisce, sarà distrutto. Però comunque ogni giorno devo decidere io il ruolo che faccio. Sarò con loro che sono contro o sarò dalla parte con Gesù Cristo, avvicinandomi, accostandomi a Lui e vivendo quella vita beata sotto le sue ali, trovando il mio rifugio in Lui. Preghiamo, Padre.